Radio Immagina.
Energia alla partita europea delle sanzioni. Questo è il titolo quest'oggi dei nostri approfondimenti. Buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi all'onorevole Chiara Braga, direttamente da Bruxelles, lo possiamo dire. Sì, insomma.
Sì. Buongiorno a tutti, grazie.
Ben trovate, grazie per essere con noi. Lo ricordo, è la responsabile transizione ecologica e mobilità sostenibile nella segreteria del Partito Democratico. C'è stato, onorevole Braga, questo importante Consiglio europeo, si è trovato l'accordo per quanto riguarda l'embargo al petrolio russo, sono state accolte anche le richieste di Ungheria e Repubblica Ceca, è stata bloccata solo l'importazione del greggio via mare e non quella attraverso l'oleodotto Gruzeba, io spero di pronunciare correttamente questo nome. Questo fa parte del sesto pacchetto di sanzioni, poi c'è un problema legato al grano. Vabbè, mi dà intanto una sua valutazione complessiva del lavoro che è stato fatto. Non è stato semplice arrivare a questo punto di sintesi.
Non è stato affatto semplice. Io penso che dobbiamo sottolineare con soddisfazione i risultati che sono stati raggiunti sia sul tema dell'embargo al petrolio. Credo che la soluzione che è stata ottenuta con una definizione temporanea dell'esclusione per la fase attuale del greggio che viene importato via terra su pressione appunto della Ungheria e della Slovacchia comunque ha consentito di fatto di interrompere a partire dall'inizio del prossimo anno l'importazione di greggio russo per circa il 90%, e questo sicuramente è un segnale di compattezza e di decisione nel continuare sulla strada delle sanzioni per colpire l'economia russa. Noi questo è un obiettivo che non si prefigurava come facilmente raggiungibile, sapendo che ci dobbiamo ancora scontrare ovviamente con il veto e la necessità di comportare tutti i paesi su questa decisione, e questo ci dimostra ancora una volta quanto sia importante continuare a ragionare sulla riforma dei trattati e delle modalità di decisione dell'Unione Europea. E poi l'altra questione molto importante per l'Italia, ma in generale per l'Europa, avere dato un mandato chiaro alla Commissione Europea sulla definizione di un tetto al prezzo del gas. Questa era la questione fondamentale su cui il nostro presidente Draghi ha insistito moltissimo, e giustamente ieri ha dato atto del fatto che questo passaggio, che ovviamente avrà bisogno di una fase adesso di implementazione, però è un risultato significativo e molto molto importante.
Allora, vorrei aggiungere un po' di numeri. Allora, il petrolio di Mosca vale il 13% dei consumi italiani, mentre importiamo il 40% del metano, insomma, quindi lì c'è un problema sicuramente più grande. È evidente che rinunciare al gas russo è complicato un po' per tutti, no? Braga, mi dice tutto questo poi di fatto che ricadute avrà sulla nostra vita di tutti i giorni, guardando i prossimi mesi, guardando al prossimo autunno banalmente?
Ma intanto bisogna dire che si sta lavorando a livello europeo, e anche questo è un risultato importante, sul tema degli acquisti e degli stoccaggi comuni. Noi dobbiamo prepararci per la prossima stagione invernale ad avere le riserve a un livello pieno, necessario di sicurezza per il sistema paese. Questo significa per fornire riscaldamento, energia alle famiglie e per far funzionare le nostre industrie, le nostre imprese. Il fatto che anche qui si sia fatto un passo in avanti su una politica comune a livello europeo sul tema degli acquisti e degli stoccaggi sicuramente aumenta il nostro potere contrattuale ed è la risposta sulla quale continuare a lavorare e insistere per utilizzare in qualche modo anche questa crisi molto pesante, non ce lo possiamo nascondere, per superare timidezze e resistenze sul tema della politica energetica europea. Però naturalmente dobbiamo anche sapere che anche se le previsioni di riempimento degli stoccaggi sono positive in questo momento, non bisogna abbassare la guardia e bisognerà continuare a lavorare anche sugli altri fronti, cioè produzione di energia rinnovabile ed efficienza energetica, ridurre gli sprechi, utilizzare in modo più efficiente l'energia di cui disponiamo.
Parleremo anche di questo quest'oggi. Senta Braga, più in generale, che clima ha trovato a Bruxelles?
Ma certamente è un clima di grande consapevolezza che oggi molte delle decisioni fondamentali per fronteggiare la questione della guerra in Ucraina e delle sue ricadute passano da un'Europa più forte. Quindi la convinzione che davvero sia il momento di fare un salto di qualità, di gettare il cuore oltre l'ostacolo anche a livello europeo, rafforzando i meccanismi di decisione dell'Unione Europea. E poi Ovviamente io ero, diciamo, a Bruxelles per una questione legata ai temi di cui mi occupo, la convinzione che il tema appunto della lotta al cambiamento climatico deve continuare a vedere un ruolo di leadership dell'Unione Europea. È molto molto importante che pure in una condizione così difficile l'Europa non abbia minimamente messo in discussione i suoi obiettivi della neutralità climatica, anzi la scorsa settimana
ne parleremo, c'è stato questo G7,
anche con Repower EU, i suoi target, i suoi obiettivi, e oggi questa è una sfida veramente politica, quella di fronteggiare il cambiamento climatico e sostenere le economie e le comunità e le collettività, i paesi, perché nessuno paghi un prezzo troppo alto sia dagli effetti della crisi e della guerra, ma anche dall'impatto dei cambiamenti climatici.
Allora, al termine del Consiglio Europeo ha parlato anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra le tante questioni, tra le tante domande che gli sono state poste, c'è stato anche il tema dello scostamento di bilancio, guardando naturalmente al dibattito italiano. Sentiamo come ha risposto Draghi.
Più che chiedere lo scostamento, bisognerebbe, cosa che peraltro fanno, guardare le cose che occorre fare. E una volta che si decide sulle cose che occorre fare, si devono trovare i soldi per farle. E finora siamo stati abbastanza bravi a trovarli nel bilancio. E spero di continuare a essere bravo come prima. Ma non è che abbia delle obiezioni, come dire, ideologiche di fondo, ecco.
Allora, così Draghi, onorevole Braga, che pensa di questa, è vero, è stato bravo il governo, insomma, sin qui a trovare le risorse che di volta in volta servivano nel bilancio?
Ma io penso che non ci dobbiamo nascondere che solo qualche mese fa nessuno avrebbe pensato di dover rimettere in discussione appunto la nostra politica di bilancio per fronteggiare l'impatto della crisi e della guerra, e sappiamo come le richieste sono moltissime e c'è bisogno davvero di fare tutto il possibile per indirizzare queste risorse nel modo più mirato ed efficace possibile per sostenere l'economia, le famiglie, le persone più in difficoltà. Però giustamente il Presidente Draghi, pur non escludendo la possibilità di un ricorso allo scostamento di bilancio, tiene un elemento di attenzione alla tenuta dei nostri conti pubblici, che è anche un tema di affidabilità del nostro paese a livello europeo, che in questi anni sicuramente abbiamo riguadagnato, e io mi sento ovviamente di condividere quello che dice, sapendo che se dovessero emergere delle situazioni di necessità ulteriore, certamente non è un tabù, si potrà valutare con la dovuta attenzione e anche consapevolezza di quello per cui viene utilizzato questo ulteriore scostamento di bilancio.
Senta, onorevole Braga, mi dice una cosa: ha creato imbarazzo a Bruxelles questa missione di pace tentata dal segretario della Lega Matteo Salvini? Lei è riuscita, insomma, a capire quali erano gli umori anche in casa Lega? Perché, insomma, noi abbiamo appreso anche di, come dire, forti tensioni, no? Penso per esempio al numero 2 Giancarlo Giorgetti, che ha espresso, insomma, un'arrabbiatura piuttosto evidente, esplicita rispetto al lavoro che insomma in segreto stava facendo Matteo Salvini con il suo consigliere.
Ma io non ho, devo dire per onestà, avuto confronti diretti con europarlamentari della Lega, però sicuramente se ne è parlato, diciamo, a metà tra un po' l'incredulo, la presa in giro, e invece un grado di preoccupazione reale, perché non possiamo dimenticarci come diciamo Salvini non è nuovo a queste intemerate, no? Come si dice, a queste sparate. Qui però stiamo parlando di una questione veramente centrale e molto molto delicata. Ha fatto benissimo il nostro segretario a non archiviare questa vicenda come l'ennesima salvinata d'estate, ma a chiedere chiarezza, perché naturalmente non ci possiamo permettere che attraverso una posizione del leader di un partito di governo venga messa in discussione la nostra collocazione e il nostro sforzo a livello diplomatico con l'Europa, con gli altri partner dell'Alleanza Atlantica, per cercare appunto di interrompere il prima possibile il conflitto. Purtroppo, diciamo, mi pare che questa mossa di Salvini sia dettata veramente da una ricerca un pochino così scomposta di avere un ruolo e una visibilità, ma può fare dei danni enormi.
È così, va bene. Allora torniamo al tema energia, onorevole Braga. Allora, intanto ho qui una dichiarazione di Roberto Cingolani, del ministro Cingolani, che è intervenuto al Festival Internazionale dell'Economia con il Nobel Michael Spence. Ha detto: durante la crisi del Covid ci hanno detto che per sviluppare un vaccino ci volevano 8-10 anni, ma abbiamo collaborato tutti e in 8 mesi abbiamo sviluppato un vaccino. Per l'energia serve la stessa alleanza globale, ha detto Cingolani, che poi ha continuato: questa sarebbe una sfida per tutto il pianeta per ridurre le ineguaglianze globali e raddrizzare il mercato. Non dimentichiamo che l'energia è la materia prima più importante. Per costruire questa alleanza globale, che cosa serve oggi, secondo lei?
Ma intanto credo serva avere la consapevolezza che ne va sicuramente di una questione ambientale, climatica, della necessità di fronteggiare la crisi climatica, ma è anche una questione di sicurezza globale. Avere un sistema, diciamo, di approvvigionamento energetico, l'abbiamo visto benissimo in Italia, in Europa in queste settimane, che non dipenda da contesti fortemente instabili e da condizioni, diciamo, di dipendenza eccessiva da un unico fornitore, come è stato appunto per noi, per il gas dalla Russia, è una questione di sicurezza veramente del paese e anche economica, per poter garantire la tenuta della nostra economia. Anche qui penso che davvero l'Europa possa possa giocare un ruolo determinante, fondamentale, intanto perché prima di tutti ha colto l'importanza col Green Deal europeo, con l'obiettivo della neutralità climatica al 2050, di lavorare, di spingere in questa direzione. E poi però anche perché attraverso come dire, le scelte che potremo fare a livello europeo, ma a livello globale, noi abbiamo la possibilità di spingere moltissimo sull'innovazione tecnologica, che è una questione centrale per aiutare la trasformazione del nostro sistema energetico, sempre di più rinnovabili, scelte appunto di investimento, di ricerca, che coinvolgono il nostro sistema delle imprese anche sul tema dell'efficienza energetica, che è l'altro grande pilastro su cui dobbiamo lavorare, e avere anche un atteggiamento in qualche modo, come dire, consapevole che per fare queste cose servono competenze che non è detto oggi ci siano, e quindi lavorare anche sulla formazione di nuovi diciamo così cervelli che ci aiutino a
quindi investire in ricerca,
investire
nella scuola,
in formazione, sicuramente sì, sicuramente.
Ecco, allora, onorevole Braga, oggi c'è una bella intervista sulle pagine della stampa di Torino alla ministra Cristina Messa, la ministra dell'università, che parla proprio di questi temi. Dice: dobbiamo mantenere da un lato la forza delle nostre università sul piano teorico, dall'altro aumentare l'interdisciplinarietà, è una parola quasi impronunciabile, e poi aggiunge: abbiamo settori molto specifici nelle università, a tal punto che alcuni contano su pochi docenti in tutta Italia. Ecco, forse questo non è più possibile, bisogna lasciare che le università possano costruire i corsi più adatti per risolvere i grandi temi che dobbiamo affrontare, e tra questi c'è naturalmente anche la grande sfida dell'ambiente. È d'accordo con questa visione?
Ma io penso che abbia centrato un punto la ministra. Oggi le sfide, diciamo, che abbiamo davanti, che sono ad esempio al centro anche del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, del programma Next Generation EU, sono quelle della transizione digitale e della transizione ecologica. Il nostro sistema di formazione delle competenze ha bisogno certamente di adeguarsi anche a queste nuove sfide, quindi di orientare senza abbandonare filoni e settori anche che sono appunto la forza del nostro sistema universitario, a imboccare anche una strada che porti a formare il più possibile persone e giovani che abbiano le competenze, le conoscenze necessarie per accompagnare questa transizione. Siamo veramente in una fase, in un passaggio di fase in cui abbiamo dovuto gestire, pensiamo qualche anno fa, diciamo così, l'innovazione tecnologica in tanti settori, oggi quella digitale e quella climatica, che richiede proprio quell'interdisciplinarietà di cui parlava la ministra, perché incrocia questioni scientifiche di carattere ambientale, ecologico, ma anche questioni di carattere economico, sociale, come riusciamo a affrontare una sfida così complessa come quella del cambiamento climatico, non può trovare un'indifferenza anche nel sistema della formazione. Io penso a tutti i livelli, non solo a quello dell'università, perché oggi se ne fa molta di più di cultura della sostenibilità nelle nostre scuole, ma c'è ancora uno spazio importante da colmare, con scelte anche, io credo, di carattere strategico per i prossimi decenni.
E poi c'è stato, lo ricordava lei qualche istante fa, l'appuntamento la scorsa settimana a Berlino con questo G7 dei ministri dell'energia, no? Allora, ci sono novità molto, molto rilevanti. Intanto i rappresentanti dei 7 paesi hanno deciso lo stop entro la fine del 2022 al finanziamento di progetti di investimento all'estero legati ai combustibili fossili. Qualcuno ha fatto notare come nel momento in cui poi la platea si allarga e quindi si passa dal G7 al G20, come dire, tornino i problemi di sempre, insomma, non tutti poi la vedono nello stesso modo. Allora, questo passo avanti fatto qualche giorno fa, per esempio, sui combustibili fossili, è a rischio? Cioè, si rischia poi di restare comunque impantanati nonostante questa voglia dei sette, che sono Germania, Francia, Italia, Giappone, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna, di, come dire, di andare avanti?
Ma ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana col ministro Cingolani, sì, che era venuto in aula a riferire proprio in vista del G7. Tra l'altro lì si è parlato certamente di energia, ma anche di grandi altre questioni di cui forse parliamo troppo poco: la biodiversità, la difesa degli oceani, il tema appunto dell'economia circolare, dell'uso efficiente delle risorse, tutte questioni che fanno parte della grande sfida globale appunto di un modello di sviluppo più sostenibile. Non ci nascondiamo le complessità e anche le aspettative diverse. Noi sappiamo che abbiamo paesi in via di sviluppo, paesi emergenti, che hanno legittimamente l'ambizione di portare fuori da condizioni di povertà grandi masse di popolazione.
Tanto per
L'India,
citarne uno,
ne citiamo,
diciamo,
una, sì, ma ce ne sono molto altre. E quindi sicuramente il passaggio, diciamo, a un ambito più ampio richiede una capacità di mediazione. Lo abbiamo visto alla COP26 di quest'anno, no? Quando alcune posizioni in qualche modo di freno hanno impedito una posizione più netta sul tema dell'abbandono dei combustibili fossili. Però anche in questa sede, appunto, col ministro Cingolani, noi abbiamo chiesto che i paesi del G7, cioè dell'economia più forti e trainanti, debbano essere quelle che appunto guidano questo processo e non si lasciano frenare dal fatto che, sapendo che qualcuno chiederà di andare più piano, di essere più cauti, noi abbiamo anche una responsabilità maggiore sicuramente, perché le nostre economie sono cresciute nei decenni passati, nei secoli passati, utilizzando spesso in maniera come dire poco lungimirante o, se vogliamo, un po' irresponsabile le risorse naturali, e quindi dobbiamo prenderci un carico di più di responsabilità e avere la forza di tracciare una strada e creare le condizioni anche con gli strumenti della cooperazione, di cui pure si è discusso in questo G7, per accompagnare le economie emergenti e paesi in via di sviluppo ad adeguare e fare quei salti di tecnologia anche che in molti casi possono accelerare molto i processi di transizione. Di
forse incrociare un conflitto come quello in corso in Ucraina da 3 mesi non aiuta questo processo?
Assolutamente no, perché l'abbiamo detto tante volte, uscivamo da una fase terribile, quella della pandemia, avevamo davanti un diciamo così, un periodo in cui concentrarci sul rilancio anche del nostro sistema economico su basi nuove e in particolare appunto più sostenibili. Questa vicenda ha reso tutto più complesso, però mi viene da dire che ha reso anche tutto più evidente come le questioni si tengono, come la questione della sostenibilità e della transizione ecologica non sparisce, non può essere archiviata dal fatto che c'è la guerra, anzi accelera ed è una ragione in più per lavorare in questa direzione, ed è molto importante che l'Europa, pur con tutte le fatiche di questa fase, non deragli rispetto a questa strada.
Braga, siamo in chiusura. Senta, mi dico un'ultima cosa, restando appunto su questi temi che sono i suoi temi. È d'accordo con chi ha scritto che la sfida di gran lunga più importante riguarda l'accelerazione del settore elettrico entro il 2035, cioè che l'elettricità non sia più prodotta da combustibili fossili, ma soprattutto da gas, sfruttando fonti rinnovabili? Eolico e fotovoltaico?
Ma sì, sicuramente, diciamo, è stato anche un tema di rilancio degli obiettivi a livello europeo, quello della maggiore penetrazione della produzione di energia elettrica. Questo significa cambiare anche i nostri sistemi in qualche modo di consumo, di organizzazione ad esempio della mobilità, e però significa anche porsi giustamente il tema di come la produciamo questa energia. l'energia elettrica deve essere prodotta in modo sostenibile, e quindi questo è il motivo per cui dobbiamo veramente fare tutto il possibile e superare anche qualche resistenza di troppo che ancora c'è sulla diffusione di impianti di energia rinnovabile nel nostro paese. Si sta lavorando molto in questa direzione, gli ultimi provvedimenti del governo, le semplificazioni, il miglioramento dei meccanismi di accesso anche agli incentivi, e poi bisogna fare un grande lavoro anche di condivisione con i territori, riuscendo a fare percepire anche ai territori che verranno in qualche modo trasformati dallo sviluppo di fonti rinnovabili, che c'è un obiettivo più alto, che è quello di portare la nostra economia, il nostro sistema produttivo ad essere meno dipendente dalle fonti fossili, per ragioni ambientali ma anche economiche.
Senta, il dibattito sul nucleare di ultima generazione è archiviato per sempre oppure tornerà, secondo lei?
Io penso
lei?
Che sia...
No, perché è uno dei temi, no? Che poi ciclicamente tornano...
Sì. Io penso che sul nucleare dobbiamo essere molto netti sul fatto che il nucleare attuale, cioè quello da fissione disponibile oggi, non è una tecnologia che risponde in nessun modo ai bisogni del nostro paese, è incompatibile dal punto di vista economico e di tempi, e quindi chi cerca di inquinare il dibattito sull'energia dicendo che si possono fare una o tante piccole centrali nucleari è veramente anche, diciamo così, non aiuta sicuramente, perché sta raccontando una falsità e sta contribuendo a creare confusione. Credo invece che il nostro paese debba stare pienamente nella ricerca sul nucleare da fusione, che però sappiamo è una tecnologia che, se tutto va bene, si potrà sviluppare e diventare operativa dopo il 2040, dopo il 2050. È giusto starci ovviamente nella ricerca e nella diffusione, e nella ricerca e nella tecnica, appunto, nello sviluppo di questa tecnologia, sapendo che parlare di nucleare oggi non dà nessuna risposta alle esigenze di questa fase, di questo momento.
Lo ricordo, era la responsabile transizione ecologica e mobilità sostenibile nella segreteria del PD, Chiara Braga. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, sempre
buon
un
2 giugno e ci ritroveremo nelle prossime settimane.
Buona festa della Repubblica.
E allora